sono varie, penso, le suggestioni che i testi ascoltati hanno fatto sorgere, fanno sorgere in noi. Cerco di dar voce ad alcuni di questi. Senz'altro da una parte, al centro, e lo riprenderemo subito, sta l'attenzione al tema della vita e della morte, no? Della possibilità o no di sperare nella vita. Ma insieme, pure l'abbiamo sentito, c'è tutto il riferimento alle relazioni, al rapporto uomo-donna, marito-moglie, e per sé anche tutto il discorso della generazione, dell'avere figli e dell'educare oltretutto, sarebbe interessante. Ovviamente non possiamo fermarci su tutto, però qualche sottolineatura penso possiamo tentare di farlo, a partire certo da quello che sta un po' al cuore, no, del Vangelo di oggi e anche delle altre scritture che abbiamo ascoltato. Il tema della vita e della vita di fronte alla morte, no? Cos'è la vita? Che senso ha? Come la si può trattenere? Che cosa si può sperare di fronte alla sua fine? Il cuore rimane proprio un po' questo. E mi pare che una domanda così, domande così, possano sorgere oltre che dall'ascolto dei testi che abbiamo ascoltato, proprio anche dal tempo che stiamo vivendo, no? In questi giorni è un po' normale per tutti noi il ricordo di chi ci ha lasciati e magari facilmente, no, ci ritornano nel cuore, non soltanto nella mente, ma appunto nel cuore, no? Quei riferimenti agli affetti, ai legami, no? Che la morte spezza, porta via, ti sembra perdere per sempre, no? E insieme ad acuire la questione, mi pare, è anche tutta quella serie di situazioni nelle quali ci troviamo a vivere, no? Non c'è bisogno che le passiamo in rassegna, ma anche solo per ricordarlo, no? Il tema, l'esperienza della pandemia, ma anche l'esperienza della guerra, no? che sta continuando a imprimersi dentro le nostre coscienze, dentro le nostre attenzioni, e accanto a questo il clima che cambia, ciò che sembrava immutabile muta, e tutte le questioni che sono legate a questo. Tra l'altro lo ricordavamo prima, poi dopo la messa magari ci fermeremo proprio a riflettere un po' su queste questioni. Ma appunto, ti riportano lì, al tema della vita e della morte. E per sé Gesù stesso si trova confrontato per la situazione esistenziale che vive, con l'esperienza della morte. Qui il testo che abbiamo ascoltato è collocato già dopo l'ingresso in Gerusalemme. Gesù vede profilarsi in maniera molto forte, l'esperienza della morte. E a queste domande a cui risponde, penso possiamo immaginare con quale cuore possa rispondere, no? Pensando anche alla sua fine imminente. Appunto, gli viene posta la questione, della vita e della morte. E questa questione che viene posta a lui, lo dicevamo prima, ce la sentiamo fortemente dentro, no? Ci sentiamo fatti per la vita e sappiamo di non poter evitare la morte. Come trattenere la vita? È possibile farlo? Quale speranza di fronte alla morte? Il desiderio e l'idea che la vita non termini con la morte ha un po' sempre scosso il cuore dell'uomo. E ci sono state risposte diverse a questo, dall'idea che la vita possa continuare dopo la morte, oppure dalla negazione di questo, no? Pensando che magari l'unica maniera per poter garantire la continuità della vita sia, come emerge dal testo, al di là del discorso del rapporto uomo-donna, consista nella generazione, no? Nel poter generare, nel poter dare la vita. E tra l'altro è comunque interessante, perché penso che nel generare ci sia sempre un po' anche questa idea del continuare la vita, no? e del poter consegnare ad altri la propria vita in qualche modo, così come l'idea del continuare la vita la poniamo tante volte nelle opere che compiamo, no? In ciò che si realizza, no? quasi l'idea di riaffermare la vita anche di fronte alla morte. E sappiamo che però non è sufficiente tutto questo, no? E quando viene posta la domanda a Gesù, l'abbiamo sentito, Gesù risponde da par suo, perché da una parte mi pare in maniera molto forte rimanda che non puoi garantirti la vita da te solo, non puoi garantirtela, non puoi garantirla con la generazione di altri, non puoi garantirla in qualche altro modo, e nello stesso tempo non puoi pensare a una possibilità di vita oltre la morte semplicemente replicando la vita che tu conduci adesso, replicandola tale e quale, no? Ci vuole in qualche modo un salto, senza però smettere di pensare a un legame stretto con la vita. E lo vediamo subito, no? Perché mi pare in maniera interessantissima ciò che Gesù ti sta consegnando è che devi tenere presente sempre che la vita è dono e può essere accolta sempre di nuovo e definitivamente anche come si accoglie un dono e nella fiducia di riceverla in dono. Il Signore, dice, è il Dio di Abramo, il Dio di Isacco, il Dio di Giacobbe. Dio non è dei morti, ma dei viventi, perché tutti vivono per Lui. È fortissimo, eh? Dio è Dio di Abramo, Dio di Isacco, Dio di Giacobbe, che sono i padri, no? Dell'esperienza religiosa e anche di popolo di Israele, no? Ma appunto, Abramo, Isacco e Giacobbe sono morti e sepolti. Eppure qui Gesù ti rimanda l'idea che Dio continua ad essere il Dio loro, il Dio di ciascuno. E sarebbe interessante aggiungere tanti altri nomi, magari anche i nostri di nomi. Perché sta dicendo che Dio quando si lega con qualcuno si lega per sempre. Non è disposto a perdere le relazioni che istituisce. Non è disposto a lasciare che la relazione di alleanza che si costruisce con Lui si perda. Gesù fonda su questo l'annuncio della speranza che va oltre la morte. Appunto, non nell'idea semplicemente di una vita che continua tale e quale, semplicemente con qualche correzione, ma nell'idea che ti viene ridonata e che comunque c'è questo legame intenso. Appunto, non puoi pensarla semplicemente come stai pensando la vita di ogni giorno, ma c'è comunque un legame stretto, perché la tua storia, le relazioni che costruisci, non vanno perdute, perché Lui è colui che custodisce le relazioni, è colui che custodisce la storia. E allora non è vero che la tua vita si perde. E non è vero che ciò che costruisci qui si perde, anzi, è preziosissimo. È preziosissimo perché è la tua storia, perché sei tu. E di fronte a Lui c'è sempre lo sguardo di attenzione e di custodia nei confronti di ciascuno. Sarebbe interessante da questo punto di vista rileggere l'esperienza del risorto. Non possiamo dire altro. Ma il risorto è colui che reistituisce le relazioni coi suoi, è colui che non lo riconosci subito, ma lo riconosci insieme da ciò che compie con te e da ciò che ha vissuto con te, e lo riconosci perché comunque ti offre la pace, ti offre la riconciliazione, ti offre la possibilità di costruire legami pieni di speranza, pieni di pace, pieni di amore, ma è lo stesso con cui ti sei incontrato e lo puoi riconoscere ricordando ciò che lui ha vissuto con te. Così avviene per i discepoli e così ci viene consegnato come speranza a noi, figli della risurrezione, direbbe Gesù, figli della sua Pasqua. Ed è dentro questa Pasqua che penso possiamo collocare la nostra speranza e la nostra fiducia, dando valore, questo sì, alle relazioni che viviamo, perché le relazioni che viviamo ci costituiscono e sono preziosissime, lo dicevamo prima. E allora tutto ciò che viviamo come cura del fratello, anche quello che quotidianamente viviamo giorno per giorno, no? Nella cura dei figli, nella cura della moglie, del marito, del compagno, della compagna, dei genitori anziani o di qualunque altra persona, ciò che viviamo sul lavoro, appunto, entra dentro questa roba qui, è prezioso e va continuamente rinnovato. Sarebbe interessante, ma qui lo lascio soltanto la nostra riflessione, anche riprendere tutto il discorso dell'educare. La prima lettura che si rimandava alla vicenda di questi figli che perdono la vita, per sé sono sostenuti dalla madre, non l'abbiamo ascoltato qui, ma nei testi biblici lo ritroviamo, che li sostiene perché non semplicemente conservino la vita, ma perché custodiscano il sapore profondo, il senso della vita. E appunto educare al sapore profondo, educare al senso della vita mi pare preziosissimo, così come lavorare perché si possa costruire e custodire sempre la pace, relazioni di fraternità e di pace. Nel contesto che viviamo penso sia importantissimo. Continuiamo magari poi dopo la riflessione su questo e lasciamo che adesso, prima di proclamare la nostra fede, veniamo ancora invitati in maniera semplice, in maniera breve, all'assemblea che vivremo a fine mese.
Domenica 27 novembre si svolgerà la nostra assemblea d'autunno, che quest'anno sarà interamente dedicata al tema della sinodalità. Chiediamo a tutti, quest'anno in modo particolare, di prendere seriamente in considerazione questo appuntamento, anche se dovesse costare un piccolo sacrificio familiare. Perché insistiamo in questa proposta? Perché crediamo che dobbiamo recuperare il senso di una costruzione comune di questa comunità. E il tema di quest'anno è particolarmente appropriato a questo scopo. La parola sinodalità, infatti, indica proprio il camminare insieme. Ci troveremo allora il 27 novembre dalle ore 15 alle ore 18 in oratorio e ci confronteremo su alcune domande predisposte dalla nostra diocesi e rielaborate in comunità. Non è un incontro per esperti, è neppure un momento riservato solo a chi è responsabile di attività qui in parrocchia. È davvero un'occasione per tutti, per sentirsi tutti parte attiva di questa comunità. Per favorire la possibilità a tutti di partecipare, verrà predisposto anche un servizio di babysitteraggio. Chi è disponibile può iscriversi fin da ora ai gruppi di lavoro e al babysitteraggio nella cappella dell'accoglienza in fondo alla chiesa. Grazie. E arrivederci al 27 novembre in oratorio.